Sono contentissimo, come sempre, che ci siamo ritrovati qui oggi intorno al Signore, intorno alla parola di Dio. Grazie Mario. Bene, quello che vorrei fare con voi è trasmettervi qualcosa da parte del Signore. Lo spero tanto che possa il Signore lasciarvi qualcosa da portare a casa. E certamente continueremo quello di cui abbiamo parlato l'altra volta, in quel brano in cui si parla di un vestito, di due vestiti, uno buono, uno non buono. Così riprendiamo quel brano. E prima di andare in quel brano, spero tanto che il Signore non lasci la vostra vita, anzi, Lui non lo fa. Speriamo che noi non lasciamo questo momento e sia un momento come tanti altri. Non perché, è chiaro, sto parlando io, ma perché ogni momento davanti a Dio è un momento speciale. E qualcuno diceva, fai di ogni momento un monumento, una cosa così importante da ricordarti perché sei stato alla presenza del Signore. Questo incontro non è un incontro di un'associazione, non è un incontro di brave persone soltanto, ma è un incontro con Dio. È Dio che ha organizzato questo giorno, quindi siamo alla sua presenza. Così vogliamo prima pregare e poi leggiamo i nostri brani. Signore, ti ringraziamo che questo giorno di nuovo hai voluto riunirci alla tua presenza. Non c'è posto migliore che essere nei tuoi cortili e contemplarti. Così, oh Signore, dacci di conoscerti meglio, apri i nostri occhi e, Signore, parla ai nostri cuori perché le nostre vite possano cambiare. Per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen. E così ritorniamo al nostro brano già preso l'altra volta in Matteo. Matteo capitolo 9. Chi si ricorda di cosa abbiamo parlato l'altra volta riguardo a Dio, non soltanto riguardo al vestito? È un po' difficile ricordarselo, è passato un po' di tempo. Non è neanche onesto da parte mia chiedervi cosa vi ricordate, perché nel frattempo si sono ascoltate tante altre cose. Ma si ricordava di Dio come un grande sarto, è vero? Perché Dio ha fatto un vestito per tutti quelli che credono in Lui e che possono poi, con questo grande vestito, o vestito perfetto, andare alla sua presenza. Perché davanti a Dio non si può, come abbiamo visto l'altra volta, avvicinarsi così, cercando di mettersi il miglior vestito che noi abbiamo a disposizione. Non funzionerà. Qual è questo miglior vestito che noi cerchiamo di metterci o che in generale le persone cercano? Molto spesso è un buon comportamento. Quindi se voi ne parlate con qualcuno e cerchiamo di dirlo insieme, ma tu credi di aver sbagliato? Direbbe forse sì, ma non sono poi così cattivo. In realtà ci sono persone peggiori di me. E quindi quel vestito che io sto indossando, è come se dicesse questo, potrebbe farmi accettare da Dio. Quindi il mio comportamento, il mio modo di pensare o la mia religione mi ha dato un vestito che a me piace e credo che Dio mi accetti. Beh, questo non funziona davanti a Dio, non è la sua mentalità. È molto chiaro nella Bibbia che Dio ha creato un vestito. Infatti dice, rivestitevi di Cristo. Non ti vestire di una religione, non ti vestire di un nuovo comportamento, non indossare niente che ti possa far sembrare un cristiano o una brava persona. In questa maniera non funziona. Dio ha creato un corpo che è quello di suo figlio, prima della fondazione del mondo, preparato, che poi si è manifestato nei tempi giusti, opportuni, nascendo in questo mondo e diventando poi quell'uomo che è stato ed è diventato il Salvatore di tutti, Gesù Cristo. E nel suo corpo ha preso tutti i nostri peccati. E lui ha messo a disposizione il suo sangue, dice la Bibbia, perché chiunque può andare da lui e non dire a lui, Signore, io sono anche bravo, vorrei collaborare con la tua salvezza, con le mie opere, con il mio comportamento. No, lui aspetta che noi andiamo a lui e diciamo, Io sono un peccatore, una peccatrice, e a causa di questo io vado lontano da te all'inferno. Ho bisogno di essere salvato da te. Senza di te io non posso, in nessuna maniera. Questi sono quelli che Gesù vuole ascoltare e vuole accettare. Non vuole collaborare con noi perché non abbiamo niente da dare che è sufficiente come il suo intervento. Ma ci sono poi state, come al suo tempo, delle persone che hanno cercato di offrire un proprio vestito. E quindi cerchiamo di fare diamo un'idea generale di cosa è successo, l'abbiamo fatto l'altra volta, lo ripetiamo, perché comunque è la stessa storia. Allora Gesù va in una città vicino al mare di Galilea, o lago di Gennesaret, ha tanti nomi, o mare di Capernaum, o lago di Capernaum. E in questa zona qui si allontana un po', circa una ventina di chilometri, va in collina, e c'è una città che ancora oggi, Gadara, o Gadara, è ancora presente oggi in Israele, in realtà è in Giordania, si trova adesso, e da lì succede un miracolo e tanta gente si avvicina a Gesù. Dopo questo, lui va di nuovo verso il lago e ho calcolato così con Google quanta distanza c'era. Beh, in 4-5 ore a piedi si può arrivare. E Gesù, da quel punto, che credo nelle vicinanze, è chiaro, prese una barca e va dall'altra parte opposta poi del lago. Ed è a Capernaum, la parte opposta. Era la sua città, dice la Bibbia, dove lui abitava. E lì incomincia, probabilmente aveva una casa dove abitava, e lì incomincia a fare un lavoro, che poi viene raccontato qui, che è quello di muoversi nella città e nei dintorni, e tra le cose che fece incontrò Matteo, che riscuoteva le tasse per i romani. Matteo, che è chiamato anche Levi, dopo aver ascoltato e visto Gesù che gli diceva, lui era seduto al banco, la gente passava per dare i suoi soldi o le tasse, e sente parlare Gesù che gli dice: lascia tutto e seguimi. E Matteo si converte, non discute, non riflette, cioè non ha modo di fammi riflettere un po', fammi pensare se è buono. Non fa questo Matteo. La sua contentezza e la sua gioia è così forte che lui apre le porte di casa e porta Gesù e altri a cenare a casa sua. E fa venire con lui anche i suoi colleghi, altri pubblicani, che scuotevano come lui le tasse, peccatori, c'erano anche dei farisei, dei uomini religiosi, colti. E tutti stanno lì. E grazie a Matteo ascoltano le parole di Gesù. Sono incredibili le conversioni. Le conversioni non sono cose che non passano inosservate. Una persona convertita non riesce a trattenere quello che è successo. Per tutto il resto della sua vita qua giù. Non riesce a stare più zitto o zitta nel dire Gesù mi ha salvato. Non ha migliorato la mia vita. Gesù mi ha cambiato. Gesù mi ha salvato. Nessuno può mantenere una bocca chiusa di un credente in Gesù. Non ce la fa, è vero? E così Matteo fa questo, oltre a non trattenersi, invita tutti i suoi perché c'è qualcosa di molto più prezioso che i soldi, prestigio o quello che sia. E mentre camminavano con Gesù tutte queste persone, beh, succede che poi qualche fariseo che non aveva un buon comportamento prende da parte i discepoli di Gesù, gli fanno qualche domanda. I farisei erano persone che lavoravano in questa maniera, da lontano guardavano per non destare sospetto, e quindi prendono non direttamente Gesù e poi parlano con i discepoli, vediamo la situazione da lontano. Erano delle persone realmente, si può dire nella Bibbia, come scritto nella Bibbia, ipocrite. Oltre a loro c'erano degli scribi intellettuali e quindi possiamo dire possiamo dire che realmente Gesù ha fatto la differenza, ma una grande differenza quando era lì presente. Vogliamo prendere insieme questo passo che stiamo meditando insieme e andiamo avanti. Matteo capitolo 9, dal versetto 14. In questa parte della Bibbia vediamo adesso un aspetto diverso di Dio. E l'altra volta vedemmo che Dio è un grande sarto, abbiamo visto che usa gli stessi termini che possono usare i sarti, cioè intessere, cucire, formare, e quello è questo è quello che ha fatto, continua ancora a fare nelle mamme, che è quello di tu mi hai intessuto nel seno di mia madre. In realtà le donne non lo vedono, ma colui che dà la vita e porta al mondo le persone è sempre Dio. E lui è ancora il creatore, è lui che dà la vita. E è per questo che si può dire che Dio regala i figli, perché li ha fatti lui. Sono un regalo. Va bene? Andiamo al versetto 14. Allora si avvicinarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero, quindi dei discepoli di Giovanni seguono Gesù, e dicono a lui: perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono gli amici dello sposo far cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa dal vecchio e lo strappo si fa peggiore. E adesso andiamo avanti. Neppure si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri scoppiano, il vino si spande e gli otri si perdono. Ma si mette il vino nuovo in otri nuovi, e l'uno e gli altri si conservano. Certo, è tutto un altro esempio, dal vestito va al vino. Però perché Gesù parla del vino? Perché sì, possiamo dire che è realmente un intenditore di vini. È il più grande, oltre ad essere il vignaiuolo suo padre, è il più grande intenditore. Perché? Perché nella Bibbia c'è scritto che ci sono dei vini che Dio usa. Uno di questi sono similitudini, è chiaro. Uno di questi è il vino della sua ira, la coppa della sua ira. Quindi contiene questo verso, un'espressione per dire che c'è una coppa con un vino dentro della sua ira e che potrebbe essere bevuto da qualcuno, purtroppo, che potrebbe essere offerto a qualcuno e la sua ira potrebbe veramente scoccare oppure cadere sulla vita di qualcuno. Sapete, il lavoro di Dio, lo leggiamo e lo impariamo dalla Bibbia, è quello di voler proteggere, portare via, salvare. Questo è nella sua natura. Ma può esserci un momento in cui Dio allontana, io vedo questo in questa maniera l'esempio, che Dio allontana o allarga un po' le sue mani e la protezione diminuisce. Potrebbe succedere questo, perché è quasi come se colui o colei che viene protetto dicesse a Dio: lasciami un po' di spazio, voglio vedere e lasciarmi prendere da altre cose. E Dio nella Bibbia ci parla di lui come colui che ha pazienza, accetta e non obbliga nessuno, e ha un tempo di pazienza per i nostri peccati. Ma a causa dei nostri peccati e della sua apertura o accondiscendenza, si può dire, che è d'accordo quindi con quello che decidiamo, cioè acconsente, questo provoca il venire di tanti problemi. La presenza di Dio porta pace, è così. Quindi quando noi leggiamo nella Bibbia che Gesù è la pace, vuol dire che la sua presenza è la pace, porta con sé una pace e anche le sue benedizioni. E così, cari miei, la ricerca di Dio non è una questione di soltanto sentirsi bene, ma è realmente una salvezza in tutti i sensi. E quindi avvicinarsi a Dio porta pace e serenità. La Bibbia quindi parla di Dio come colui che realmente sa la qualità del vino come può essere, la migliore qualità. E lui insegna questo perché chi è che lo ascolta capisce anche che cos'è il vino. E dice, non si fa questo, non si mette il vino nuovo in odri vecchi. Io non so quanti di noi hanno mai provato a fare un po' di vino. Io mi trovai con mio fratello, eravamo più ragazzi, andammo a lavorare come operai in un vigneto e non ne sappiamo niente di vino. Però c'era lì un credente che aveva una campagna, lavorava con noi e disse, se volete fare del vino, adesso è il momento di comprarne e vi aiuto io. E così andammo, noi pigiammo l'uva e lui aveva tutto a disposizione. E lui disse, si fa così, non si fa così. E la cosa che notammo, che lui diceva, guardate che il vino fermenterà. E quindi dobbiamo metterle in quelle botti lì, perché quelle altre sono più vecchie. E così. E io non lo capivo, ma sono resistenti, quelli più vecchi, il materiale forse è più forte. Lui disse, no, non va bene. È lì che li dobbiamo mettere. Lui aveva ben chiaro cosa fare. Ed è così, non si può, perché la forza del vino nuovo, la sua fermentazione, fa rompere gli otri vecchi. Gli otri di cui si parla nella Bibbia, in questo caso, non sono di vetro, non sono di legno, ma i primi otri erano di pelle, di animale. L'animale veniva tolta la sua pelle, seccata, c'era un sistema, e poi legati le zampe alla fine, e poi c'era un punto dove si versava il vino dentro, e si portava, anche si trasportava in quella maniera. Ma c'erano degli altri anche dove si conservava per molto più tempo, che erano di Creta. E a dirvi la verità, questo esempio è molto importante di Gesù per dire, come nel caso dei vestiti, cari miei, c'è qualcosa di nuovo che bisogna conservarlo nel posto giusto. Vedemmo l'altra volta che un vestito vecchio, che inquadrammo come l'insegnamento dei farisei che diventò vecchio, fu proposto al popolo Israele per tanti secoli. Ed era quell'aggiunta dei farisei alla legge di Dio, quasi come a proporre un altro vestito da vestire e non solo quello di Dio. E questo vestito proposto è diventato vecchio e si strappò, aveva tante falle, tanti problemi, e loro cercavano con il vestito nuovo sempre di aggiustare quello vecchio. Era un lavoro sbagliato, non si può fare questo. Gesù diceva, non lo fate, non si fa, nessuno lo fa. E non lo fate, perché è un lavoro inutile. Oltre a questo, noi possiamo avere anche, al di là della legge dei farisei, un modo di fare che è quello di cercare di sistemare il vecchio, migliorare il vecchio. Ma questo si rovinerà sempre di più. E non so se, penso in questo caso più le donne ne hanno esperienza, cioè quello di rattoppare, no? Un vestito. Si rompe sempre di più in quel punto, si rompe sempre di più. E un vestito vecchio va lacerandosi sempre di più, e anche in altri punti. Ed è la cosa più sbagliata, prendere un vestito nuovo, tagliarlo, prendere una toppa e metterla a una cosa vecchia. Non funziona, è completamente sbagliato, nessuno lo fa. E Gesù dice questo del vino. Non si mette il vino nuovo in otri vecchi. E cosa vuol dire? Io penso che abbia sempre a che fare con la legge di Dio. Non si può mettere insieme quello che Dio ha fatto con il popolo di Israele nell'Antico Testamento e cercare di mettere insieme le cose. Questo mistero Dio l'ha tenuto nascosto per un bel po'. Anche gli angeli volevano vedere dove metterà questo vino. Dove metterà la sua conoscenza, la sua legge nuova, attraverso Gesù, i nuovi comandamenti. Dove li metterà? Non so se ci avete mai pensato, ma è la Chiesa, secondo me, quell'oltre, dove sono contenuti i nuovi comandamenti. Perché è con l'amore di uno per l'altro, un nuovo comandamento, un nuovo vino, saporito. È nelle chiese vere che seguono il Signore, le uniche, dove c'è la volontà di Dio e si vede, perché quello è il suo corpo, il suo contenitore. E cari miei, non possiamo neanche pensare di prendere qualcosa della legge e viverla nella Chiesa del Signore. Ormai quello è compiuto, ci può solo aiutare a capire le cose, ma non a viverle. Noi non viviamo sotto la legge. E guai se cercassimo di spingere i credenti a dire è così nell'Antico Testamento, il Signore l'ha detto di fare, e noi vogliamo viverlo in quella maniera nella Chiesa. Ma comunque ci sono dei comandamenti della volontà di Dio. Ma oltre a questo, cosa potrebbe essere il vin nuovo? Probabilmente è il frutto che esce da una vita nuova, da una vita nuova in Cristo. Non possiamo mettere la vita nuova di Gesù Cristo nel vecchio comportamento. Non si può fare. Matteo ha letteralmente lasciato tutto e non possiamo pensare a Matteo che ha fatto dei compromessi. Zaccheo poi è l'esempio più forte nel dire io pagherò addirittura quelli che ho rubato, darò il di più. Ancora lì una conversione che non si sapeva trattenere. Ma la nostra vita è una vita che assomiglia a un cristiano o è una vita veramente che è cambiata da Gesù Cristo? Possiamo sembrare dei cristiani, ne parlavamo ieri con i giovani. Possiamo realmente sembrare persone che seguono Gesù. Cioè, usano lo stesso linguaggio, frequentano gli stessi luoghi dove ci sono i cristiani. Ma poi, cosa succede? Quella è la realtà. Ecco perché non si può essere solo dei credenti o vivere da credenti adesso che ci riuniamo. Ecco perché quel vin nuovo, il risultato dei frutti della nuova vita nel Signore, non si possono vivere solo qui, ma vengono con noi se siamo dei veri credenti. E allora è buono fare dei chiarimenti. Una vita nuova in Gesù non è una nuova esperienza. Non è una nuova esperienza. Una vita in Gesù non è il miglioramento di una vita negativa passata. La vita in Gesù è una vita realmente nuova. Comincia di nuovo, da capo. Le persone, dice la Bibbia, diventano nuove creature. È così. E non assomigliano a Gesù perché si comportano bene. Ma lo Spirito di Dio agisce attraverso di loro. E questo si vede nei cambiamenti spontanei, nei frutti naturali che escono fuori. E quali sono questi frutti? Probabilmente uno dei frutti migliori è cercare di vivere il più possibile alla presenza di Gesù. Cioè, realmente stare a parlare con Lui, ascoltarlo, e non una volta al giorno, ma continuamente. È sbagliato pensare, sto un tempo con Gesù e così sono a posto. No, non è che Gesù va via, anzi Lui ha detto che è con noi, almeno con chi ha creduto in Lui, sempre, tutti i giorni. Quindi come possiamo pensare che quell'incontro finisce lì ed è tutto a posto? Quindi, cari miei, la nuova creazione, la nuova creatura è un vero e proprio cristiano o cristiana che cammina con Gesù, vive con Lui continuamente. Ed ha voglia di ascoltarlo. Non si è religiosi, è una cosa spontanea che succede. non si romperà mai più questo incontro e neanche questo rapporto. Abbiamo visto insieme con i ragazzi per quanto tempo oggi bisogna chiedere a chi si vorrebbe sposare vuole rimanere sposato. È vero? Non si fa questa domanda, però oggigiorno forse bisogna farlo. Perché si ha già l'idea, se non funziona, no? Allora ci prepariamo. Abbiamo delle soluzioni. La cosa è realmente molto triste. Con Gesù, quanto dura il nostro rapporto con Lui? Come? Per sempre. Per l'eternità. Non ci staccheremo mai più. È chiaro questo per chi ha creduto in Gesù e per chi pensa, ma forse il mio rapporto con Gesù è vivibile solo in una riunione come questa. Noi siamo cristiani, quelli che hanno accettato Gesù vivranno sempre con Lui. Un'altra cosa è, abbiamo la certezza che questo è iniziato? Allora, la conversione è paragonabile a una nascita e quindi per noi è una nuova nascita. Le donne sanno bene e gli uomini perdono il ricordo nel tempo, ma le donne sanno bene anche l'ora in cui i loro figli sono nati. Addirittura alcuni si ricordano se era bel tempo, mal tempo, è vero Gino? Tutte se le ricordano, indistintamente. Quando è successa la tua nuova nascita? Te lo ricordi? Hai un momento chiaro? Perché se non c'è, devi essere onesto o onesta con te stesso. Deve avvenire in un momento molto chiaro. Che tu parli con Gesù e dici, la mia vita è stata un disastro. Io così come sono vestito, e così come sono come un oltre, sono vuoto. Il mio vestito è rovinato. Non potrei mai presentarmi alla tua presenza. E io so che tu non accetti che uno si presenti così, davanti al re dei re. E io voglio avere il tuo vestito, voglio essere riempito di te. E devi avvenire in un momento chiaro in cui io mi fermo, appartato, davanti a lui, con lui e dico proprio queste cose. Io voglio essere salvato. Ho salvato. E cari miei, se non c'è questa certezza, è importante che ci sia. Altrimenti è inutile che parliamo tra di noi di Gesù Cristo. Prego. Dio non salva tutti a prescindere dal peccato. Certo. E siamo tutti peccatori. Questo vuol dire, grazie per la domanda, questo vuol dire che noi siamo tutti vicini o lontani a causa dei nostri peccati? Lontani, vero? E come si può passare, visto che la lontananza non è soltanto da qui a un altro balcone, un altro palazzo, ma è completamente lontano da noi. Non c'è nessuno che può fare un ponte per arrivare a Dio. La Bibbia dice che Dio ne ha creato uno. Dio ha creato l'unico ponte e lui è quello che ha posto davanti alle persone. Che per passare dalla sua parte, l'unico ponte è Gesù Cristo. Amen. Sì. E prima di andare a Gesù Cristo ci deve pulire, perché non possiamo arrivare davanti a Dio con Gesù Cristo senza essere puliti. E questo è il suo compito, è venuto apposta per questo. Attraverso il suo sangue possiamo essere puliti, ben preparati per quell'incontro. È così. E allora, dicendovi la verità, la cosa sarà questa. Dio ritornerà, Gesù Cristo ritornerà. E chi non è preparato a quell'incontro in modo degno non sarà accettato a quella festa che si farà nel cielo. È chiaro. Sapete cosa succede a chi ha avuto questo coraggio di dire a Dio, io voglio essere tuo? Voglio essere tua, che non ci sarà dubbio, perché Dio ha un registro e aprirà quel registro e leggerà se c'è il nostro nome. Ecco perché è sicuro in un momento chiaro che è avvenuto questo. E quel momento che succederà qui sulla terra tra me e Dio, in quell'incontro io chiedo a Dio di purificarmi, di pulirmi, Lui è lì pronto con la mano a scrivere. E dice la Bibbia, questo è il libro della vita. E chi non fu trovato verrà mandato via. Adesso è il tempo della disposizione di Dio, e Dio quindi è disposto ad accettare l'iscrizione. Chiunque può farlo, in qualsiasi momento. Nessuno mette vin nuovo in otri vecchi. E c'è un'altra cosa che dice Luca. Andiamo insieme in Luca 5. È un pericolo che si può correre. Versetto 39. E nessuno, 5:39, nessuno che abbia bevuto vin vecchio ne desidera del nuovo, perché il vecchio, e dice, il vecchio è buono. Attenzione a questo, perché se uno ha gustato il vecchio, se ne è nutrito, gli è piaciuto tanto, e assaggia il nuovo, molto spesso dice, quello vecchio è buono. Attenzione, non si può combinare le cose in un modo sbagliato. Il vino nuovo deve essere contenuto in odori nuovi. Dio vuole cambiare le nostre vite. E gli insegnamenti non possono essere messi nei posti sbagliati. Nella sua vera Chiesa, lì, da lì, noi notiamo gli insegnamenti. E le nostre vite non possono essere a metà. Non possono assomigliare, devono essere vite nuove. Quando è avvenuta la tua nascita? Si può dare una data, è vero? E se forse non la sappiamo e perdiamo memoria, c'è un ufficio, un'anagrafe. Quando è avvenuta la tua nuova nascita? Anche in cielo ci sarà un'anagrafe, un libro del registro scritto bene, chiaro, e io non so se tutti noi abbiamo quel nome scritto là dentro. Io vorrei tanto che voi sappiate che ci sono miriadi di angeli che sono pronti a far festa. La Bibbia lo dice. Far festa per un solo peccatore che si ravvede. È così. Gli angeli non si annoiano. Grazie a Dio ci sono conversioni che noi non vediamo. Ma possiamo dire che c'è bisogno di dirlo. C'è bisogno di dirlo. Cari miei, il vino di Dio è il migliore che esista. Non c'è qualità migliore. Possiamo essere dei grandi intenditori anche, o i migliori di questo mondo, ma quello che fa Dio è insuperabile. Non possiamo sottovalutare quelle cose che Dio ci mette a disposizione. E sapete, c'è una cosa importante che Dio ci vorrà dare e che ci vuole dare e ci mette a disposizione. La vita eterna o la perdizione eterna. Siamo noi che scegliamo. Siamo noi che diciamo a Dio, sì, voglio avere la vita eterna. Io voglio credere in Gesù, voglio dare a Lui la mia vita. Siamo noi che decidiamo. Io spero che non andiamo via di qui e che non decidiamo ancora o non abbiamo ancora deciso, io voglio, Gesù, seguirti. Lascio tutto e ti seguo. Vogliamo trascorrere pochissimo tempo e poi riprendiamo qualche altra applicazione, subito dopo, un po' di tempo in preghiera, perché se c'è qualcuno che lo vuole fare, è il momento giusto. Così ti può ricordare, sono le 5:30 di domenica, 9, e puoi ricordarti che sei nato di nuovo. Preghiamo e poi riprendiamo. Signore, ti preghiamo che ognuno di noi qui ricordi questo momento come realmente una nuova nascita, che si è diventati una nuova creatura. Noi non conosciamo i cuori e questo lo sai solo tu, e ti preghiamo attraverso lo Spirito Santo di convincerlo, di convincerla di avere questa nuova vita. Signore, ti preghiamo di agire nel suo cuore, nel nome di Gesù. Amen. Se c'è qualcuno che lo ha fatto, non andare via di qui, parlane con Giuliano, con Giuseppe, con qualcun altro se vuoi, però non uscire da questa stanza senza aver detto o aver fatto questa decisione. Credi in Gesù e fai in modo che questa giornata sia realmente un inizio, un vero cristianesimo. Per chi ha invece creduto in Gesù, può succedere che fa qualcosa che non si deve fare. Noi iniziamo l'altra volta dicendo che ci sono delle cose che non si fanno, nessuna le fa e sono sbagliate. Prendere, ripeto, un pezzo da un vestito nuovo e applicarlo, tagliandolo e applicarlo a un vestito vecchio. Cose completamente fuori luogo, sbagliatissime. E in questo caso c'è anche il vino, che si può mettere in otri e succede un disastro. Il potere della legge di Dio, della volontà di Dio nella nostra vita può realmente portarci dei problemi se non siamo mai cambiati. In che modo? Avrai dei conflitti, questo è sicuro. Dio mi dice di fare delle cose e se sei un vero credente ti troverai nei guai perché starai male nel non fare la volontà di Dio. È così. Quella forza della legge di Dio nella tua vita non ti lascerà in pace. Non ti sentirai bene perché hai capito, è la volontà di Dio, è la cosa perfetta, è la cosa giusta da farsi, ma non l'hai fatta o non la stai facendo. È un effetto della volontà di Dio nella nostra vita. Ti confronterai sempre con quello. È un'altra cosa che potrai forse non fare e non conoscere regolarmente la volontà di Dio, cioè non leggere la Bibbia. Io non so come noi, quale valore noi diamo alla Bibbia, ma la Bibbia ha il potere di cambiarci se facciamo quello che c'è scritto. E quindi, cari miei, affiancare alla Bibbia le esperienze, i propri modi di vedere le cose, tutto quello che vogliamo, è un errore. La Bibbia non ha bisogno di aiuto. La Bibbia è perfetta. È la verità, non una verità. Così noi dobbiamo solo accostarci alla Bibbia, leggerla e metterla in pratica. Questi sono i passaggi. Ora io posso anche non leggere la Bibbia e non conoscere la volontà di Dio e quindi non metterla in pratica. E quindi questo tipo di cristiano o cristiana, cosa potrebbe sviluppare nella sua vita? Scusate, quale comportamento? A chi assomiglierebbe? Come? Al vestito vecchio. Se noi stiamo nel mondo in mezzo agli altri, perché la Bibbia lo dice, non puoi uscire fuori completamente, non ti puoi staccare dal mondo. Se noi non facciamo questo e ci confondiamo in mezzo agli altri, nel nostro modo di comportarci, questo è un segno che forse non stiamo leggendo la Bibbia, che non parliamo con Gesù e che gli altri non vedono nessuna differenza. E quello che diciamo è teoria. Solo teoria, sono un cristiano. Anche ieri con i giovani vedevamo, se voi andate in Italia, anche qui in Germania. Se voi andate in Italia, comunque parlano in italiano. Se parlate con dei testimoni di Geova, cosa pensate che dicano? Sono dei cristiani oppure no? Alcuni dicono di sì. Loro seguono Gesù, che loro non credono che Gesù sia Dio e viene poi nel ragionamento, ma loro credono di essere cristiani. Il 90% delle persone in Italia dice di essere cristiano. E hanno fatto poi una distinzione. Non siamo cristiani praticanti, che poi non c'è da nessuna parte questa cosa. Pensate, Matteo dice, Matteo era praticante, ma gli altri un po' distanti no. Cioè, avete mai letto questa cosa nella Bibbia? Non esistono. Non esistono queste distinzioni. Un cristiano è uno che sta vicino a Gesù, continuamente. Quella è religiosità. Allora possiamo dire, sono un religioso praticante. Quindi io frequento lì dove sono. Ma un cristiano cosa è veramente? O come si dimostra? Primo, crede in un solo Dio. Crede in un solo Dio. Non c'è nessun altro. E questo Dio è trino. Questo è il vin buono che stiamo raccontando in pochi punti delle sue qualità, cioè la dottrina, la volontà di Dio, i suoi insegnamenti. Dio è uno ed è trino. Questi sono gli insegnamenti biblici. E che Dio è venuto a trovarci ed è stato per un tempo fra di noi, perché è vivente, incarnandosi in Gesù Cristo. E mostrandosi a noi come il Salvatore e il Signore. E non c'è per chi è salvato nessun altro in mezzo tra lui e Dio. Non c'è nessun altro mediatore. Tutto il resto, oltre a questo, è religione. Non è cristianesimo. La parola di Dio, la Bibbia. È verità, non una verità. È tutta la parola di Dio è verità. Queste sono le basi di un cristiano. E in questi dettagli ci sono ancora altri. Io vi incoraggio a guardare le qualità di questo vin buono. Ci sono tantissime qualità. E c'è forse tutta la vita da spendere nei suoi insegnamenti. Cari miei, abbiamo veramente tante qualità, ma un sì fa la differenza. Il tuo parlare, dice il Signore, sia sì, sì e no, no. Non fare le cose a metà. Se vuoi seguirmi, leggi la Bibbia. Parla con me, camminiamo insieme e io guiderò la tua vita. Altrimenti sii coerente con te stesso o te stessa. Non iniziare. Perché è molto meglio che cominciare a costruire e poi passa qualcuno vicino e dire non ha finito. Assomiglia a una casa, ma non è finita. Cari miei, non incominciamo a essere, assomigliare dei cristiani. Ma diventiamo dei cristiani perché la Bibbia lo dice, si diventa figli di Dio e continuiamo a camminare come tali. Siete d'accordo? E allora, come abbiamo fatto prima, con chi si è convertito, se c'è qualcuno che lo ha fatto, non lo sappiamo. Ora vogliamo spendere del tempo, io vi chiedo di prendere un impegno col Signore, ognuno per conto suo, e di ricominciare. Ricomincia un nuovo cammino col Signore, sul serio, da persona seria che dice voglio impegnarmi. Forse avrò delle difficoltà a leggere la Bibbia perché non mi piace leggere. O non so cosa dirti quando ci incontriamo. Ma voglio iniziare. E poi chiedi aiuto a qualcuno della Chiesa, ai fratelli, come posso fare meglio. Sì, impegnati, non perdere tempo. I tempi sono maturi e difficili. e ce ne abbiamo ancora un po', se il Signore lo permette, per migliorare le cose e poi presentarci belli, puliti, sistemati al suo ritorno.